villeggianti. Radio Fornace è qui con voi per il tradizionale giornaliero intrattenimento. Buon ascolto. Marzo 2024, venerdì, la settimana 10, la 068. E Radio Fornace che informa nella che cosa ascoltare oggi, vi propone del Lago di Monate, la sesta puntata, poi del Mesterash Danerash, il mestieraccio fa soldi. Poi alcune disquisizioni su marzo e le origini del culto dei magi a Milano e a Brugherio. Buon ascolto. Mesterash, Danerash, il mestieraccio fa soldi. Molti modi di dire meneghini sono dedicati al lavoro e al guadagno che ne deriva. Questo si concentra in particolare sull'aspetto più umile, più faticoso del lavoro. Il mesterash corrisponde infatti a tutte quelle imprese che nascono con stento, sgobbano, non adatte a chi è troppo schizzignoso. E grazie ai progressi tecnico-scientifici oggi molti mestieri sono meno impegnativi, ma al tempo in cui il dialetto era lingua corrente, era frequentissimo impegnarsi come spazzacamini, facchini, contadini, stagnini, lavandaie e un'altra miriade di compiti manuali. La città di Sant'Ambrogio ha sempre rispettato le persone che lavorano onestamente, buttandosi le mani, ma non lo spirito e la coscienza. Anzi, le ha molto spesso ricompensate, tanto che i danerash possono essere intesi sia come soldi, ma anche come un lavoro umile, e si può salire anche alla scala sociale, sia come riconoscimento pubblico e ammirazione. Narra una leggenda che i pescatori di Carate Lario, comune del Comasco, nel 1927, unito ad Urio, dopo ore di inutile attesa in mezzo al lago, promisero, in cambio di una pesca abbondante, di far celebrare una funzione religiosa di ringraziamento in onore del santo ricordato quel giorno al calendario. Era il primo di marzo e si festeggiava Sant'Albino Monaco e poi Vescovo di Angers, invocato come protettore dei bambini ammalati e dai non vedenti, la cui effigie era custodita nella parrocchiale del paese. Detto fatto, le reti si riempirono di pesci e in poco tempo colmarono le barche. Ma come dice la sapienza di Nostalvec, la messa le lunga se la divusion le corta. Nel tornare a riva i pescatori calcolarono che con i soldi che avrebbero speso per mantenere la promessa il guadagno si sarebbe dimezzato. Smisero quindi di remare e con lo sguardo rivolto al cielo recitarono in coro: Sant'Albino, abbi la pazienza, tu di messe puoi farne senza. Senza, mentre noi con questi pesci ci saziamo e siamo felici. Ma il santo non si lasciò commuovere, anzi diede ordine ai pesci di tornare nel loro elemento e questi ubbidirono all'istante. Unanime però fu anche la decisione dei pescatori che, giunti a riva, si diressero verso la chiesa e dopo essersi impadroniti della statua del santo la bruciarono sulla pubblica piazza. Per questa loro azione gli abitanti di Carate e Urio sono tuttora chiamati dai paesi vicini i Brusasant, ovvero bruciasanti. E i caratesi rispondono: ogni paese ha la sua usanza e quei che scherzano in senza creanza. Il primo giorno di marzo, in molte località lombarde, sopra un grande falò si bruciava l'om de paia, mentre tutt'attorno i giovani del paese si davano la voce cantando: Marsia, Marsia, cavalli senza bria, bria senza sera, che una bella pivella. Che gedem indotta? Na pel de vacca, na pigotta. Una roida da mulin e per cusin un sac de spin. Questa filastrocca faceva parte del repertorio della chiamata di marzo, ovvero che festeggiava la fine del periodo invernale e il tanto atteso ritorno della primavera. Ma la sapienza di Nostalveig non è tanto convinta che marzo sia preludio della bella stagione, soprattutto perché in questo periodo il terreno ancora gelato e fangoso e di conseguenza lo si lavora a fatica. Infatti, ul frecce marsulin al fa diventà matti contadin, proverbio però mitigato dal nastro un po' più speranzoso: la neve marzolina la durano fino alla mattina. Bah, auguriamocelo, perché in questo periodo in tutta la Lombardia si preparano i campi per la semina. E la bocca, le minga stracca, se la sanno da vacca. Ogni pasto andava terminato con un pezzo di formaggio, per, come si usava dire, togliere l'unto dai cibi troppo grassi. Il 4 di questo mese la Chiesa festeggia San Lucio I, Papa, santo che però non ha niente a che vedere con il patrono dei formaggiai, del quale parla la leggenda lombarda. Il nostro Lucio, di cui non si trova traccia nei due volumi di Piero Bargellini, dedicato ai santi, secondo quanto riferito da Bagnoli nel suo libro sulle tradizioni popolari lombarde, sarebbe nato alla fine del secolo XIII in quel di Cavagna, località situata a 1071 metri d'altitudine, che dà il nome all'omonima valle in provincia di Como. Le origini del culto dei magi a Milano e a Brugherio. In occasione della festività dell'Epifania, la Chiesa ambrosiana celebra i Vespri con una gran solennità, a conferma delle proprie radici orientali. Le origini dei re magi sono tuttora avvolte in un alone di mistero. Non si è certi da dove venissero, si presume dalla Persia. Non è probabile che la famosa stella che seguirono fosse la cometa di Halley. Anche la data del loro arrivo a Betlemme è controversa, in quanto molti propendono per il 2 febbraio, giorno della festa della Candelora, e per finire i loro nomi, attualmente conosciuti universalmente come Gaspare, Melchiorre, Baldassarre, ai tempi di Papa Benedetto XIV, 1740-58, erano chiamati Hathor, Sator, Paratoras, mentre i milanesi li chiamavano Dionigi, Rustico e Eleuterio. A Milano le reliquie dei Re Magi ci arrivarono nell'anno 325, come dono dell'imperatore Costantino ad Eustorgio per la sua consacrazione di Milano, e i corpi dei vescovi erano stati ritrovati da Elena, madre di Costantino, e tumulati in un'unica arca di pietra con la scritta Sepulchrum Trium Magorum, che troviamo ancora oggi nel transetto destro della Basilica di Sant'Eustorgio a Milano. Ma ora il loro sepolcro è vuoto. Il furto avvenne il 10 giugno 1164 per opera di Rainaldo, cancelliere di Federico Barbarossa, che riuscì a sapere dove i milanesi avevano occultato le, nella speranza di riuscire a salvarle, mentre Barbarossa metteva a ferro a fuoco tutta la città. Rainaldo le localizzò nella canonica di San Giorgio a Palazzo e le trasferì a Colonia in Germania, dove vengono oggi custodite in un'urna d'argento preziosamente lavorata nella chiesa di San Pietro. In seguito, molti importanti personaggi milanesi cercarono di ottenere la restituzione delle stesse, da Ludovico il Moro a Federico Borromeo, ma senza successo. E solo nel 1903, ad opera del Cardinal Ferrari, si riuscì a ottenere una piccolissima parte delle stesse, attualmente custodite in una nicchia, dentro un piccolo scrigno, sopra l'altare dei Magi e sempre in Sant'Eustorgio. Durante il Medioevo, le città d'Occidente rivaleggiarono tra loro nell'opera di riesumazione dei martiri della fede. Fu convinzione comune che le reliquie avessero un potere taumaturgico, che preservava le città da guerre, calamità e pestilenze. Chi più ne disponeva, più era protetto. Ambrogio, vescovo di Milano, regalò 3 dei suoi preziosi ossicini dei Re Magi, per l'esattezza le frangi delle dita, alla sorella Marcellina, che nel 374 si era stabilita in una cascina di Brugherio, dove venne eretta una chiesetta dedicata al futuro santo. Nel corso dei secoli successivi, 3 ossicini rimasero intatti a Brugherio, pressoché dimenticati, fino al 1613. Il 27 maggio di quell'anno, infatti, le reliquie dei 3 Magi vennero traslate dalla chiesetta di Sant'Ambrogio, attuale via dei Mille, al confine con Cernusco sul Naviglio e Carugate, alla chiesa di San Bartolomeo, nel centro di Brugherio, dove sono tuttora custodite ed esposte alla venerazione dei fedeli ogni 6 gennaio. La venerazione dei Magi, già diffusa nel territorio, si estese maggiormente. Nel 2013, la locale comunità pastorale Epifania del Signore ha voluto festeggiare in grande stile l'anniversario con una ricca rassegna di eventi, tra cui il corteo storico in costume, ripercorrendo il percorso effettuato allora dal carro che trasportava le reliquie. L'inaugurazione di un altare per permetterne la venerazione continua, il restauro del grande organo Tornaghi, la pubblicazione del libro di Luciana Tribuzio Zotti e Giuseppe Magni, una città nel segno dei Magi, che illustra la storia di Brugherio nel 1613 con un contributo dello storico Franco Cardini, per concludere con la stessa officiata dal cardinale Angelo Scola. E poi, nel giorno dell'Epifania, come da secoli dicono i brugheresi, andem a basà i umit, un'espressione dialettale che sottintende l'usanza di mandare devotamente ed affettuosamente 3 baci verso il reliquiario dietro l'altare maggiore. L'espressione umit o piccoli uomini è suggerita dalle 3 sculture del reliquiario che ritraggono i Magi inginocchiati. www.redigio.it e la storia continua.